Lovvo,
Muoro,
Ciaone,
Caffettino,
ma anche no,
Farriderissimo,
Apericena,
Pizzata,
Un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto. E vedo che anche oggi Fazzoli le ha portato mezzo quintale di libri.
Sì, beh, non si sa mai che cosa potrebbe servire.
Certo, c'è l'imbarazzo della scelta. Se vuole possiamo saltare l'introduzione e passare subito alla prossima.
No, io ho già scelto, non si preoccupi, ho già scelto.
Lo immaginavo.
Ho letto di recente un breve romanzo di Clarice Lispector, L'ora della stella, scritto nel 1977 e pubblicato in italiano da Feltrinelli. Ecco.
Attento che crolla la pila di libri.
Ci sono. È la storia di Maccabea, una donna che vive con quattro coinquiline in una piccola casa di Rio de Janeiro. È una vicenda misteriosa nella sua intensa semplicità, ma oggi non voglio entrare nel romanzo.
E sì che mi pareva che lo stesse facendo.
È solo uno scorcio. Le cito invece una frase che mi ha colpito, nella quale il narratore dice: «Questa storia sarà composta di parole raggruppate in frasi, dalle quali si sprigionerà un significato segreto che trascende parole e frasi».
Bello, è l'insieme che è maggiore della somma delle singole parti, un po' il riassunto dell'idea stessa di letteratura.
Sì, giusto, e dice anche quanto sia grande la responsabilità di chi sceglie le parole, e infatti subito dopo aggiunge: nessuna meraviglia, se come ogni altro scrittore sono tentato di usare termini succulenti.
Succulenti,
una carnalità delle parole. Conosco aggettivi sfolgoranti, sostantivi carnosi e verbi così affilati da attraversare acuti l'aria nel loro processo di azione. La parola è infatti azione, no?
Beh sì, è azione e proprio per questo non bisognerebbe esagerare. Io diffido sempre delle parole troppo spettacolari, troppo succulente.
Ed è quello che dice anche il narratore, in maniera bizzarra ma efficace. Senta, non abbellirò tuttavia le parole, poiché se io toccassi il pane della ragazza, questo pane si tramuterebbe in oro e la giovane, a 19 anni, non potrebbe mangiarlo, morendo quindi di fame. Devo perciò esprimermi con semplicità se voglio cogliere la sua esistenza sottile e incerta.
Fazzoli.
Sì?
Fazzoli mi fa tutto questo ghirigoro per dirmi nel vero senso dell'espressione che bisogna dire pane al pane.
Beh, è pur sempre una verità, no?
Ho capito, è una verità, però lei mi ciurla un po' troppo nel manico.
Il segreto della scrittura, Pagani. Pane al pane, vino al vino.
Fazzoli, per
senape
favore.
Senape alla senape.
Fazzoli, la richiamo all'ordine.
Sciroppo di Sambuco. Possiamo continuare, se vuole.
Mi guardi in faccia, le sembra che abbia voglia di continuare.
La parola cara. Diamo il benvenuto a Benedetta Centovalli, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Benedetta Centovalli è una specialista di narrativa contemporanea, ha curato le opere di alcuni autori del Novecento, da Bilenchi a Bassani, da Merini a Campo, ha lavorato per 30 anni come editor per grandi e piccole case editrici come Nutrimenti o Rizzoli, ha insegnato in numerose università in Italia, negli Stati Uniti, tiene laboratori di scrittura creativa per la scuola Belleville e per la scuola Flannery di Milano, si occupa di critica, di divulgazione culturale. E fra le sue opere in particolare cito Nella stanza di Emily, edito per La Tartaruga, un saggio su Emily Dickinson, e di recente è uscito anche Di Maria Corti, Cantare nel buio, sempre per La Tartaruga, proprio a cura di Benedetta Centovalli. Qual è la parola cara di Benedetta Centovalli?
Beh, non è troppo difficile scegliere per me, e tra l'altro è la parola anche intorno alla quale ruota in qualche modo il testo che citavate prima, cioè Nella stanza di Emily, dedicato a Emily Dickinson, cioè la parola soglia. Io credo che sia una parola meravigliosa, perché indica sia linguisticamente che però anche esistenzialmente, direi, il fatto che non si è mai determinati in modo unico e che quindi viviamo bene nella possibilità, e viviamo bene anche in una sorta di ambiguità, perché possibilità significa anche che possono accadere cose diverse e noi non sappiamo esattamente quali. E questo è molto dentro il discorso letterario, credo che la letteratura sia prima di tutto questo, cioè dare in qualche modo voce alla possibilità e anche all'ambiguità, all'obliquità, no? In qualche modo che ci riguarda, il fatto che qualunque verità noi andiamo cercando la potremmo raggiungere solo in modo obliquo, come diceva peraltro ancora Emily Dickinson, che in questo è sempre stata grande, credo, maestra. Quindi soglia per me significa anche non è la non scelta, è proprio il momento prima della scelta, il momento prima di scegliere, il momento prima anche di essere scelti o di essere chiamati. Il momento in qualche modo credo più bello della vita, anche a che fare con l'età giovane, a che fare forse con l'infanzia e l'adolescenza, laddove tutto può accadere. Non a caso sono età privilegiate dalla letteratura e dalla poesia in generale.
E invece la parola che non le piace, quella che le fa sanguinare gli occhi quando la legge o che non vuole
non
vedere...
esageriamo.
Non
ragazzi.
Esageriamo. Ma mi piaceva liberalizzare
un'iperbole. Accapponare la pelle, diciamo.
Più delicato. Ma
allora,
comunque...
forse non accapponare, ed è anche una parola che nel tempo ho cominciato a temere, ecco. Forse prima la usavo anche... positivamente, oggi no, la temo, e questo anche grazie alla lettura sempre più attenta e approfondita di quella grande scrittrice che è stata e che è ancora Flannery O'Connor. Quindi io credo che la parola per me in questo caso è perfezione. Cioè la perfezione è ciò che ci spaventa, la perfezione ci spaventa giustamente, perché se crediamo nella perfezione può accadere qualunque cosa, e veramente la perfezione può condurre davvero alle camere a gas. E in realtà invece quello che di tutto questo potremmo salvare è l'approssimarsi a, no? Il cammino verso la perfezione, ma non mai la perfezione.
Si può dire, unendo le due cose, che se si pensa di essere nella perfezione, allora la parola diventa pericolosa. Se
esatto.
Ci si rende conto che la perfezione è sempre la soglia di qualcosa, che si può essere solo
esatto.
Sulla soglia della perfezione, allora può diventare una parola
esatto.
Meno tagliente.
Certo.
Per unire, lei però non mi deve disinnescare questo. La parola grama, perché il senso della cosa è trovare una parola che ci dà fastidio. Se lei le abbina e tutte e due diventano carine.
No, ma il perfetto ha ragione, Benedetta
no,
Centovalli. Il perfetto fa paura.
Il perfetto non è carino.
Il perfetto deve fare paura.
Carino.
Grazie, Centovalli, è stato un piacere a risentirci.
Grazie mille.
Grazie a voi, grazie a voi.
Impara il sumero. E oggi vorrei ricordare la figura di Iddin-Nessin.
Eccolo qua. Mi lasci indovinare. Un importante re sumero.
No.
Un mercante.
No.
Un guerriero. Uno scriba.
Quasi.
Ecco, lo sapevo. Erano tutti scribi quei babilonesi.
Quelli che non erano scribi non hanno scritto niente, quindi è difficile ricordarli. A meno che non fossero dei tizi importanti.
E questo era importante? Come si chiama?
Sì, Iddin-Nessin, questo Iddin-Nessin.
Certo, Iddin-Nessin, uno scriba importantissimo.
Beh, era un apprendista scriba, uno studente, e di lui si conservano un certo numero di lettere, le quali, ahimè, contengono diversi errori.
Oibò. Questo è un po' il problema delle tavolette di cera. Oggi scrivi una mail e puff, si perde nel nulla digitale. Le tavolette di cera, quei caratteri cuneiformi, invece rimangono a testimoniare se hai fatto un errore.
Eh sì, magari Iddin-Nessin sarà diventato un grande scriba, avrà scritto cose memorabili, chissà. Eppure oggi di lui resta qualche lettera in cui scrive a sua madre per lagnarsi, e a quanto pare era costretto a indossare abiti meno costosi rispetto ai suoi amici.
Ma povero patatone. Mi faccia indovinare, quindi Iddin-Nessin era una specie di figlio di papà.
Giusto, giusto. Suo padre era Shamash Hazir, un alto funzionario del re Hammurabi. E a quanto pare Zinu, la madre, gli inviava dei vestiti di lana, ma di qualità insoddisfacente. Senta come si scaldava il ragazzo, e leggo dalla lettera. «Il figlio di Adad-Iddinam, scriveva, il cui padre è solo un assistente di mio padre, ha due vestiti nuovi, mentre tu fai tante storie per uno solo».
Hai capito il piccolo borghese babilonese?
E in più lo studente aggiunge un piccolo ricatto morale. «Nonostante tu mi abbia partorito e sua madre lo abbia solo adottato, sua madre lo ama, mentre tu non mi ami».
Ci va giù bello secco, è una bella serpe lo studentello. È proprio vero che poi passano i millenni, però la natura umana non è che si sia così discostata.
No.
Ma quando risale la lettera?
3800 anni fa.
Sembra scritta oggi, Fazioli.
Oggi avrebbe probabilmente inviato un messaggio vocale. Sì. All'epoca invece doveva procurarsi dell'argilla, darle la forma di una tavoletta, inciderla con uno stilo prima che diventasse troppo dura.
E poi come faceva a spedirla? Cosa faceva? Prendeva una busta d'argilla.
Giusto, ma come faceva
ma
a saperlo?
Veramente una busta d'argilla?
Sì, sulla cosiddetta busta venivano incisi il nome e l'indirizzo del destinatario, e poi bisognava consegnarla a un corriere se si avevano i soldi, oppure affidarla a un amico o a un viaggiatore di passaggio.
E tutto questo con la complicatissima scritta cuneiforme.
Sì.
Con centinaia di caratteri da memorizzare.
Esatto, sì.
E lo studentello si lamenta dei suoi vestiti. che spreco di caratteri cuneiformi.
Non sia troppo severo, però. Credo che Idin Sin sia stato sfortunato. Non è colpa sua se per caso di lui si è conservata solo questa lettera e se ogni altra informazione sulla sua vita si è andata persa.
In effetti non ci è rimasto il meglio di questo ragazzo, forse.
Provi a immaginare se fra 3000 anni, pagani, di lei rimanesse soltanto un messaggio vocale inviato tramite WhatsApp. Uno solo. Magari un messaggio futile in cui si lamenta di un collega, un messaggio di sfogo, di pettegolezzo, ed è tutto quello che i posteri saprebbero dell'uomo che un tempo fu Marco Pagani.
Mi fa venire un brivido, Fazzoli, però le assicuro una cosa: se mai dovesse restare di me un solo messaggio, uno futile, uno magari in cui parlo di un collega, questo messaggio parlerebbe di lei, Fazzoli, può starne certo.
Non avevo dubbi, sa.
Ma no, non per lamentarmi dei suoi difetti, quanto per elogiare i suoi tanti pregi, caro amico.
Sicuro?
Anzi... provvederò subito a inviarlo alla fine di questo attimino.
Oibò, lei con questa sua tenerezza improvvisa mi spiazza, Pagani.
Certo che la sua fissa per il sumero, a pensarci bene, con la quale mi tormenta ormai da anni, non può andare a finire tra i pregi.
L'angolo del fastidio.
Le vorrei proporre come primo dei fastidi di questa quarta stagione un fastidio un po' particolare. Lo sente?
Che cosa?
Il fastidio. Particolare.
No, mi faccia ascoltare meglio. Guardi, io non sento niente.
Ma sì, dai, che non può non sentirlo. È così particolare.
Particolare, ma cosa?
Particolare, dico.
Particolare?
L'aggettivo particolare. Non lo sopporto più.
E perché mai? Cosa le ha fatto di male?
Ma lui di per sé niente, poverino. La parola in sé non mi è né simpatica né antipatica. Di sicuro non è una di quelle che odio, come odio ad esempio la maggior parte degli anglismi.
Ma? C'è un ma?
Eh sì, ma il suo uso è ormai dilagato in tutti i campi e in tutti i contesti. E questo è un problema. Particolare è diventato un semplificatore del linguaggio. E lei sa che fastidio mi diano le semplificazioni che portano una lingua a impoverirsi.
Sì, conosco a memoria la lista chilometrica dei suoi fastidi, ma in questo caso si spieghi meglio.
Ci pensi un attimo. Quante volte l'aggettivo particolare venga usato in ogni contesto a indicare qualunque cosa? Diciamo, è una persona particolare per dire che è antipatica, o simpatica, o scontrosa, o eccentrica, o fuori dagli schemi. Oppure diciamo un oggetto è particolare e vogliamo magari indicare che è difficile da trovare. O è raro, o magari è costoso, o bizzarro, o misterioso, o pesante, o leggero, o un insieme di queste cose. Particolare è diventata una parola sciacquone.
Ha detto sciacquone?
Sì, una parola sciacquone, una parola dove tutti buttano dentro qualunque significato, tanto poi si tira l'acqua e tutto finisce giù nello scarico della comunicazione sciatta.
Che immagine, come dire, particolare.
Lei scherza, Fazzoli, però se inizia a farci l'orecchio scoprirà che nel modo di comunicare di oggi, soprattutto nel parlato, particolare è diventato l'aggettivo sciacquone pigliatutto. Quando non sai come dire una cosa, sei troppo pigro o ignorante per cercare la parola giusta, eccolo lì che spunta il particolare. Comodo, facile, non impegnativo, abbastanza vago da adattarsi a tutto.
Sì, è una specie di jolly, per usare una metafora un po' meno disturbante del suo sciacquone.
Sì, tipo un jolly, ma con una differenza importante, perché il jolly, quando giochi a carte e lo peschi, sei contento, è un colpo di fortuna, un vantaggio. Il particolare invece è una fregatura in primis per chi lo usa, perché atrofizza la varietà del linguaggio.
Capisco. Fra l'altro ho l'impressione che il successo del termine particolare dipenda anche dal fatto che il suo uso viene percepito come appropriato. Una persona che dice che una cosa è particolare passa per qualcuno che sa parlare, almeno, non trova?
Ha perfettamente ragione, Fazzoli. È uno sciacquone pigliatutto vestito elegante, una vera piaga. Cosa fa? Non si sente bene?
No, faceva un po' di effetti speciali.
Andiamo bene.
Lo sciacquone, la parola sciacquone. Perché non predisporre una colonna sonora ad hoc? D'ora in poi, quando lei dirà parola sciacquone, io farò...
E che meraviglia.
Se mi guarda così è più difficile, sa.
È il risultato che volevo. E con questo imbarazzante, ma tanto imbarazzante, sciacquone Fazzolesco, ancora... siamo arrivati alla fine.
Il personale di bordo vi ringrazia.
Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto.